Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Votazioni federali di fine mese, l'abolizione del valore locativo perde colpi nell'ultimo nostro sondaggio verso un sì all'identità elettronica. L'intelligenza artificiale occupa, perché preoccupa, il Parlamento, adottate due mozioni per fissare delle nuove regole di impiego. Saltano altri 30 impieghi alla Balli di Caslano, che manterrà soltanto la produzione del segmento delle calzature di lusso. Donald Trump è a Londra per una visita ufficiale di 3 giorni, tante cerimonie, ma anche discussioni sull'Ucraina, su Gaza e sui dazi. Sconfitte le ticinesi dell'hockey nella quarta di campionato, l'Ambrì per 3-1 a Berna, il Lugano al supplementare per 3-2 a Vienna. L'identità elettronica verrà accettata, mentre i favorevoli all'abolizione del valore locativo hanno perso molto terreno. Per i contrari, si tratta ora di mobilitare chi di solito non vota. Questo quanto ci dice il secondo sondaggio GFS pubblicato oggi in vista delle votazioni federali del 28 settembre. Da Berna maggiori dettagli ora con Alessio Veronelli, partendo proprio da questo secondo oggetto.
Sì, e con la percentuale dei favorevoli scesa dal 58 al 51%, uno scivolone che riapre la votazione sull'imposta immobiliare e che ha diverse spiegazioni, come ci dice la politologa Martina Musson, coautrice del sondaggio.
On a eu une opinion qui était peu formée il y a un mois.
L'intenzione di voto non era ancora molto chiara un mese fa, mentre ora le parole d'ordine dei partiti stanno avendo effetto, soprattutto da parte della sinistra. Gli argomenti a favore stanno perdendo terreno, mentre quelli contro sono in ascesa.
Derrière des opinions qui sont en train de se changer.
In effetti il no di chi vota Verdi o PS è più che raddoppiato. Il principale argomento a favore, ovvero pagare una tassa su un valore inesistente, perde solidità, mentre crescono i consensi per un sistema, si dice, che non favorisca solo i benestanti e non vada a danneggiare fiscalmente i cantoni di montagna e a vocazione turistica.
Alessio, in tutto questo pare però esserci un limite.
Esatto, se la perdita del sì è netta, può però ormai essere giunta a fine corsa, a meno che non ci sia una mobilitazione importante dei contrari, per lo più gli inquilini, di solito anche persone più giovani e che guadagnano meno, ma anche che votano meno. Possibile Röstigraben poi all'orizzonte, la Romandia tende infatti al no, impossibile invece avanzare una previsione per il Ticino.
Questo dunque per il valore locativo, per l'identità elettronica sembra invece fatta.
Sì, consenso che resta solido attorno al 60%, scettici restano gli elettori UDC, le donne meno tecnologiche, il consenso aumenta invece con l'urbanizzazione e la formazione scolastica. Sentiamo ancora Martina Musson.
Beaucoup de gens sont d'accord que une solution
L'idea preponderante è che sia meglio avere una soluzione elaborata dalla Confederazione piuttosto che da fuori, controllata dai grandi nomi della tecnologia. Inoltre si è ormai convinti che la Svizzera non può rimanere in ritardo nella digitalizzazione.
E a meno di 2 settimane dalla chiusura delle urne non si vede come questa votazione possa essere ribaltata.
Alessio Veronelli è il secondo e ultimo sondaggio GFS in vista delle prossime votazioni federali. Ora i lavori del Parlamento con la sessione autunnale in corso, dove si è parlato ieri di intelligenza artificiale. Il Consiglio nazionale ha approvato 2 mozioni. La prima mira a proteggere meglio i diritti d'autore di media e scrittori. La seconda invece intende proteggere la popolazione dall'uso abusivo che si potrebbe fare delle immagini di tutti noi. Ad aiutarci a capire meglio, ora Anna Valenti.
Sì, la prima è una mozione della consigliera agli stati liberale Petra Gössi. Chiede che l'intelligenza artificiale, che oggi ripropone contenuti prodotti da ricercatori, scrittori, giornalisti, ma senza prevedere una remunerazione e un consenso, possa usare quelle informazioni solo dietro autorizzazione degli autori e pagamento dei diritti d'autore. Un principio condiviso da una larga maggioranza del Consiglio nazionale, ma anche dal Consiglio federale. I detrattori della mozione, come la deputata UDC Rim, hanno puntato il dito solo sul fatto che la mozione anticipa la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale che sta elaborando il Consiglio federale, rischiando doppioni o contraddizioni. Alla fine ad essere passata è la linea, diciamo, pragmatica, cioè cioè quella che chiede sì la tutela della proprietà intellettuale, ma anche l'innovazione e la competitività elvetica che passano anche dallo sviluppo di questa tecnologia. Linea che ha richiesto di modificare una parte del testo della mozione, ritenuto troppo rigido, per consentire una sua vera attuazione. Testo approvato con 121 voti contro 66 e che dovrà tornare agli Stati.
La seconda mozione tocca un altro ambito delicato, quello delle immagini false, ma molto credibili, generate dall'intelligenza artificiale.
Sì, ed è la mozione Regazzi, presentata appunto dal consigliere agli Stati ticinese, preoccupato per il fatto che oggi l'intelligenza artificiale possa manipolare e creare nuove immagini, prendere il nostro viso e sovrapporlo a un corpo nudo che non è il nostro. E spesso inoltre al centro di queste foto ci sono dei bambini. Regazzi chiede dunque misure per arginare il fenomeno, contro cui si fa troppo poco, secondo lui. I contrari alla mozione puntano il dito contro la strategia delineata, che implicherebbe interventi troppo grandi da parte del Consiglio federale, perché agirebbe in ambito etico, ma anche in quello tecnologico, giuridico, ma dovrebbe occuparsi anche di sensibilizzazione e prevenzione, insomma, compiti titanici. Anche qui, dunque, si è proceduto a una precisazione del testo della mozione, che è stata approvata con 106 voti contro 88, e anche questa dovrà tornare alla Camera Alta.
E in Ticino lo storico marchio di moda Balli ha annunciato 30 nuovi licenziamenti nel suo stabilimento di Caslano. Si tratta di un ulteriore ridimensionamento dell'attività della fabbrica, già toccata un anno fa da licenziamenti. E ce ne parla John Robbiani.
Il marchio Balli è in difficoltà da tempo. L'anno scorso era stato comprato da un fondo di investimento statunitense, Regent, che subito, già nel novembre 2024, aveva tagliato nell'area di produzione di Caslano 65 licenziamenti. Ora ne arrivano altri 30, mentre ad altri 13 dipendenti viene ridotto l'orario di lavoro. Ce lo conferma Luca Robertini, del sindacato OCST.
L'azienda ha annunciato nuovi licenziamenti. Ci siamo trovati per iniziare questo piano sociale.
A Caslano, sulla linea produttiva, restano a lavorare in 27. Che dire, chiediamo a Robertini, della nuova proprietà statunitense?
Già il primo ridimensionamento era dovuto alle scelte di questa proprietà. È ormai evidente che l'ha comprata con l'intento di ridurne i costi, in particolare nello stabile di Caslano, che è uno di quelli con i costi più elevati. Sarà solo l'altissima gamma a rimanere nella fabbrica. A detta di chi dirige l'azienda, ormai è l'unica produzione che ha ancora senso mantenere in Svizzera a livello di costi.
Ma che aria tira in fabbrica? I 27 dipendenti rimanenti faranno bene a trovarsi un piano B. L'extra lusso resterà per davvero? Cosa dire delle rassicurazioni in questo senso della proprietà?
L'azienda ha comunicato ai dipendenti che la scelta di mantenere l'altissima gamma in Svizzera è strategica. Un altro conto invece è se gli operai siano realmente rassicurati da queste rassicurazioni. E la risposta a questa seconda domanda è no. C'è la paura e il timore che comunque in un futuro si possa procedere con ulteriori licenziamenti.
Il Ticino ha deciso di non farsi promotore di un referendum contro l'imposizione individuale approvata lo scorso giugno dall'Assemblea federale. La prospettiva di un aumento di costi e di una diminuzione delle entrate non ha dunque spaventato il Gran Consiglio. Ci dice di più Marcello Ierace.
L'intento della riforma, riassumendo al massimo, è quello di evitare il più possibile discriminazioni. La tassazione va fatta individualmente, a prescindere dalla propria situazione familiare. Una novità che ha però un costo. È anche piuttosto elevato, perché a livello svizzero bisognerà trattare circa 1.700.000 dichiarazioni di imposte in più, che necessiteranno anche l'assunzione di 1.700 nuovi funzionari. E anche per il Ticino non sarà certamente indolore, come ha ricordato Maurizio Augustoni del Centro, tra i promotori della richiesta di referendum.
Comporterà l'assunzione di almeno 40 unità supplementari nell'amministrazione cantonali, con conseguenti ripercussioni finanziarie sia sul fronte degli stipendi, valutato in circa 4 milioni di franchi in più all'anno, sia sul fronte della logistica, 1 milione per l'affitto di nuovi spazi amministrativi e altri oneri della divisione delle contribuzioni, e 20 milioni di franchi per sostituire l'applicativo informatico.
Ma lo abbiamo detto, non è solo una questione di cifre, e lo ha sottolineato Alessandra Gianella del PLR, che invece ha firmato il rapporto contrario alla proposta, il rapporto poi accolto dal Parlamento grazie soprattutto all'alleanza tra sinistra e liberali.
Cambiare questo sistema non può essere visto solo come un costo contabile, ma è un investimento di società. Alla fine la domanda è semplice. Dopo anni di discussione, vogliamo continuare con un sistema che penalizza il matrimonio e frena la partecipazione al lavoro, o vogliamo una fiscalità equa, trasparente e moderna che rispetti la libertà e valorizzi il contributo di tutti? L'imposizione individuale è una riforma di giustizia, di libertà e di modernità.
Il no del Ticino non significa comunque che non si andrà a votare. Già a inizio luglio è infatti partita a Berna la raccolta firme di un comitato con rappresentanti di centro, evangelici, UDC e UDF.
Zurigo corre ai ripari per evitare lo sviluppo di una nuova scena aperta della droga. Visto l'aumento del consumo di sostanze stupefacenti registrato durante l'estate, le autorità comunali hanno deciso di creare un locale di consumo aperto anche a chi non risiede in città. I dettagli con Emanuele Ferrari.
La storia insegna. Non vogliamo tornare ad essere il centro della scena aperta della droga in Svizzera, spiega il municipale socialista Rafael Golta ripensando all'Etten. Attualmente oltre la metà dei circa 400 tossicodipendenti regolarmente allontanati dalla polizia non risiede a Zurigo, una situazione alla quale si vuole porre rimedio offrendo loro un locale di consumo controllato, offerta attualmente riservata ai residenti. Questa struttura, continua il responsabile del Dicastero Socialità, ci permetterà di capire con chi abbiamo a che fare e di risalire ai loro comuni d'origine. In questo modo li potremo contattare e stabilire come muoversi affinché si prendano cura dei loro cittadini. Naturalmente siamo consci che un locale di consumo simile potrebbe fungere da magnete proprio per chi non è di Zurigo, motivo per il quale la situazione verrà monitorata con attenzione. Le incognite, continua Golta, sono molte. Si può parlare di una sorta di test o progetto pilota dalla durata di 2 anni con il quale si spera di raccogliere importanti informazioni per capire come mantenere il controllo sulla scena della droga. Un problema che tocca tutta la Svizzera.
Auch andere Schweizer Gemeinden müssen entsprechende Angebote haben.
Motivo per il quale è importante che anche altre città si impegnino, sottolinea Rafael Golta. Il nuovo locale di Zurigo, in passato luogo di ritrovo per persone con problemi di alcol, aprirà i battenti ai tossicodipendenti il 1 ottobre e potrà ospitare una 30 di persone contemporaneamente.
Negli Stati Uniti Tyler Robinson, sospettato dell'omicidio di Charlie Kirk, è stato formalmente accusato di omicidio aggravato durante la prima udienza dopo il suo arresto. L'accusa chiederà per il 22enne la pena di morte. La Casa Bianca ha esteso fino al 16 dicembre la scadenza per la vendita o il divieto negli Stati Uniti di TikTok. L'estensione arriva mentre un accordo quadro fra Stati Uniti e Cina è stato raggiunto e dovrebbe essere completato in settimana con la telefonata fra Donald Trump e Xi Jinping. E intanto il presidente degli Stati Uniti è giunto ieri sera a Londra, dando il via ad una visita di 3 giorni. Nel contributo di Giancarlo Ciccone, il programma e le attese britanniche.
È iniziata ieri a tarda sera con l'arrivo del presidente Trump e della consorte Melania quella che è stata definita la visita della speranza. Speranza di ridurre ancora i dazi alla Gran Bretagna. Speranza di convincere Trump a fornire garanzie militari all'Ucraina. Speranza di un allineamento con Londra, Parigi e altre capitali che intendono riconoscere lo Stato della Palestina. Per il Premier Starmer, in una fase di grossa impopolarità, c'è la speranza di rilanciare la sua immagine quando anche diversi laburisti dicono che non è più in grado di fare il primo ministro dopo l'ondata dei recenti scandali. Gli inglesi, dal canto loro, ce l'hanno messa tutta per il successo della visita. Oggi Trump e consorte saranno ospiti di Re Carlo e Camilla al castello di Windsor. Poi processione solenne in carrozza, sempre nella tenuta di Windsor, per evitare sicure dimostrazioni e proteste sulle strade. 1600 soldati, cavalieri, inni nazionali, tamburi. Trump non ha mai fatto mistero di essere affascinato dalle teste coronate e dai loro rituali. La sera, banchetto di Stato, sempre a Windsor, con le più alte cariche del regno. Ma il giorno cruciale è però domani, con l'incontro bilaterale tra Trump e Starmer nella residenza di campagna dei premier britannici. È lì che affronteranno gli argomenti più spinosi: Putin, Gaza. C'è chi dice che è tutto teatro, che non servirà a niente, salvo accordi commerciali. Scrivono stamani i tabloid. Ombre minacciose si addensano anche su questa visita. Si spera utile, ma sicuramente scintillante.
Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.